Noi non dobbiamo parlare di un libro, dobbiamo parlare di qualcosa di molto più grande, molto più complicato, molto più profondo, che non un semplice libro di filosofia, anche famoso, certo. E indubbiamente questo libro, quando uscì, suscitò molto scandalo nell'ambiente ristretto entro il quale Nietzsche era molto già diventato famoso, ancorché giovanissimo, e addirittura venne accusato come se Nietzsche avesse cambiato pelle, venne accusato di una sorta di tradimento. E un tradimento c'era, in effetti, c'era una spaccatura che poi non si risanò più, non si ricucì più tra lui e Wagner e il wagnerismo e l'impresa di Bayros e tutta una grande storia della cultura tedesca di quegli anni. Una grande storia alla quale Nietzsche giovane aveva dedicato molte energie e sull'altare di quel successo di Wagner aveva sacrificato anche la sua carriera accademica e la sua, diciamo così, onorabilità di filologo. Ecco, una svolta. Ma leggerla semplicemente come un fatto privato di Nietzsche, poi vedremo che lo stesso Nietzsche fa una riflessione di questo genere, leggerla come un fatto biografico è una lettura molto riduttiva. Lo capisce già lo stesso Nietzsche quando assiste a una levata di scudi intorno a lui e a un esito di solitudine veramente preoccupante. Ricorderò soltanto che Heidegger ha letto questa opera come un punto di svolta. Non dei rapporti tra Nietzsche e Wagner, questo va da sé, ma un punto di svolta della nostra storia. Lì si sono giocati alcuni destini che poi hanno continuato ad alimentare il tempo che doveva venire secondo quelle caratteristiche poi tipiche della personalità di Nietzsche, che era un grande profeta in sostanza, un grande visionario, che vedeva molto al di là del suo tempo. In una serie di occasioni Nietzsche stupisce proprio per aver immaginato, intuito, sentito muoversi nel sottoterra, nel profondo, cose che diventeranno, come dire, di ordine comune 20, 30 anni dopo, 50 anni dopo, ma cose che sono poi parte della nostra identità. Una prima cosa, certo, era la forma, l'inaudita forma di questo libro, che non sembra un libro, la forma aforistica appunto che è già stata ricordata da Gustavo Cecchini. E la forma aforistica non è soltanto una scelta di stile, è qualcosa di più profondo in Nietzsche. Sebbene in Umano troppo umano non se ne renda pienamente conto, se ne renderà conto via via. Gli nasce così, Umano troppo umano nasce a Sorrento tra il 76 e il 78. Un primo libro, poi subito dopo un secondo libro, nasce anche da delle circostanze molto banali, se volete. Nietzsche soffriva d'occhi, non aveva buona salute, quindi amava molto dettare. E quindi detta questa serie di aforismi che vengono fuori come un fiume, diciamo così, apparentemente senza ordine, senza connessione, ma con una profondità di ispirazione in realtà. Ecco, si renderà conto un po' alla volta Nietzsche di quello che sta facendo. Presentare un libro che non ha, come dire, non ha nessuna struttura, anche se ha delle parti con dei titoli, ma molto così sui generis, e sta distruggendo l'autore. Nietzsche sta dicendo le opere non hanno un autore, le grandi opere sono frutto della verità, dell'esperienza, sono frutto del mondo e lo scrittore è uno scriba. C'è un libro molto bello di tanti anni fa dedicato a Nietzsche che si intitola Lo scriba del caos di Ferruccio Masini, uno dei più bei libri che sono stati scritti su Nietzsche e il titolo azzecca proprio questo che sto dicendo, Nietzsche si sente lo scriba del caos. Colui che registra una situazione esplosiva che sta per esplodere, che esploderà. In genealogia della morale lo dice esplicitamente: noi siamo su un vulcano che sta per esplodere, noi siamo sul ghiaccio che sta per sciogliersi. Dopodiché succederanno guerre mai viste su questa terra dove i fratelli combatteranno i fratelli, i figli combatteranno i padri. Questo prima della Prima Guerra Mondiale, naturalmente Nietzsche muore nel 1900. E anche qui c'è un confronto, un conflitto tra figlio e padre. Perché per apprezzare il gesto di Nietzsche, qualche cosa vi devo dire del precedente, anche se sono cose molto note che certamente molti di voi conoscono benissimo. Il giovane Nietzsche si innamora di due grandi padri spirituali. Il padre reale era morto che lui era bambino ed era un pastore protestante raffinato, pianista. I due padri spirituali di Nietzsche della sua giovinezza sono Schopenhauer e Wagner. Poi c'è un maestro reale, che è il maestro dei suoi studi filologici, che è Ritschl, veneratissimo maestro, che ben presto però, dopo averlo aiutato in maniera considerevole nella carriera accademica, imponendolo sulla cattedra ordinaria dell'Università di Basilea a 26 anni, e già perché Nietzsche era un giovane eccezionale, insomma, no? Era un giovane che aveva un talento eccezionale, e Ritschl con la sua autorità lo impose, addirittura lo impose prima ancora che avesse ottenuto la libera docenza, diremmo noi oggi. Era talmente convinto della profondità degli studi di Nietzsche. Ecco, Ritschl è il suo maestro, è il suo maestro nella formazione accademica, lui è un grande filologo classico, si innamora di Schopenhauer, compra il libro su una bancarella, pensate, va a casa e non si muove più dal letto finché non l'ha letto tutto, no? Va solo a fare pipì, immagino, perché è una cosa piuttosto lunga, non si muove più, impazzisce. Dopodiché incontra l'artista di Schopenhauer, cioè Wagner, incontra il Tristano e Isotta. Incontra questo romanticismo della seconda metà dell'Ottocento, tenebroso romanticismo, e Tristano e Isotta è appunto una storia cupa, no? Una storia di amore e morte, dove questo mondo è il mondo del peccato, il mondo che non si può risolvere in salute, che può soltanto aspirare ad un al di là. È il romanticismo nella sua fase decadente, proprio tipicamente decadente. Nietzsche dirà di sé: io sono un décadent, ma sono anche colui che è guarito da questa malattia. Ecco, ma il giovane Nietzsche si innamora di questi suoi maestri, del pessimismo. Pessimismo cosmico, si dice a proposito del nostro Leopardi. Beh, il pessimismo di Schopenhauer è molto simile a quello di Leopardi per molti versi, e della straordinaria, non c'è dubbio, questo va messo subito, come dire, agli atti, la straordinaria musica di Wagner, di cui Nietzsche è sicuramente uno degli interpreti più acuti e più profondi, ne capisce in maniera, non solo, ma sebbene dedichi tanta parte a combattere Wagner e la musica di Wagner nel corso della sua vita, testimonianze dei suoi, come dire, dei suoi ospiti, insomma, di quelli che gli affittavano una camera a Torino nella sua ultima residenza italiana prima della follia, no? Come si sa, beh, questi due, marito e moglie, dicono: suonava sempre il pianoforte, perché Nietzsche era un provetto pianista. E che cosa suonava? Beh, dice, suonava il Parsifal. Quindi, sino alla fine, suona Wagner, no? Vedremo cosa dice del Parsifal, no? Che è il suo nemico proprio, è il punto di rottura. Bene, questo giovane innamorato di Schopenhauer, innamorato di Wagner, conosce Wagner, entra nella sua cerchia magica. Wagner era un mago, era un mago e si atteggiava da mago romantico. E Nietzsche perde la testa per quest'uomo, lo adora. Scambia con lui continui pensieri, passa da lui fine settimana da Basilea sul lago dove Wagner si era ritirato, conosce la moglie, la famosa Matilde, la figlia di Liszt, insomma, no? E scrive in questa atmosfera il suo capolavoro della giovinezza, La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Lo spirito della musica è Wagner, naturalmente, no? Ma c'è questa intuizione profondissima, l'intuizione che tutta la cultura classica, della quale lui è il filologo giovane, no? Sulla cresta dell'onda, tutta la cultura classica ha dietro le spalle un mondo sconosciuto, un mondo dimenticato, che è il mondo del dionisiaco, il mondo della passione, della febbre, dell'urlo taurino, del dolore e della rinascita. Tutti simboli che vanno perfettamente d'accordo con la visione schopenhaueriana del mondo e con la visione wagneriana del nuovo teatro tedesco, della nuova opera tedesca, del Wort-Ton-Drama, di questa unità
di musica, di parola e di azione, di danza, di movimento. La nascita della tragedia è un capolavoro assoluto, del quale stasera non possiamo parlare, pieno di intuizioni che attraverseranno appunto i decenni e arrivano fresche fresche sino a noi, moltissime. La separazione, per esempio, la separazione e l'unità di Apollinio e Dionisiaco, la visione di che cos'è la tragedia greca, la visione del coraggio del mondo greco di fronteggiare il dolore, di trasformarlo in bellezza, e l'epoca estetica di Nietzsche, l'epoca nella quale Nietzsche scrive espressamente: la più alta metafisica è il bello, è l'arte. L'arte è l'espressione della più alta verità del mondo. Se volete sapere qual è il senso profondo della vita e del mondo, dovete affidarvi all'arte, agli artisti e all'artista di tutti gli artisti, a Richard Wagner. Sarà uno dei promotori, assieme, ovviamente mosso da questo amore, coinvolto da tutto il giro dei wagneriani, dei promotori di Bayreuth e dell'impresa di Bayreuth, cioè la costruzione di un teatro tedesco per la musica tedesca. L'opera lirica era italiana, prevalentemente italiana, un po' francese. No, i tedeschi devono avere la loro opera, il loro teatro, i loro miti. E infatti Wagner è il grande maestro dei miti tedeschi, lui stesso scrive i suoi libretti, perché è un uomo coltissimo. Se uno va a vedere la biblioteca di Wagner a Bayreuth, nel palazzo di Bayreuth, a me è capitato, rimane impressionato. Questo uomo conosceva la filologia classica, conosceva la filologia tedesca, germanica, aveva letto i filosofi, i poeti, era lui stesso poeta, insomma, un personaggio di una stazza notevole, no? E l'impresa di Bayreuth, nella quale Nietzsche si mette a capofitto, si accompagna alla sua sconfessione come filologo. Il suo stesso maestro gli scrive una lettera accurata in cui gli dice: mi dispiace, ma io sono troppo vecchio per fare questi salti fuori della filologia classica. Perché in effetti il libro era di un'audacia, era un libro che si basava sulle tradizioni orali, senza nessun documento scritto serio per rianimare questo mondo che stava dietro la classicità, che stava prima del mondo classico greco. E quindi venne attaccato violentissimamente dal giovane Wilamowitz Möllendorf, difeso dall'amico Rode, difeso dalla cerchia wagneriana. Ma insomma c'è una scongiura, una scomunica di tutto il mondo accademico. Questo giovane continua ad insegnare a Basilea perché è professore di ruolo, ma dai primi successi si arriva a una situazione nel 73, mi pare, in cui lui fa lezione a due studenti, nessuno dei quali studia filologia. Sono studenti di altri corsi di laurea che per curiosità vanno a sentire il giovane Nietzsche così chiacchierato. Bene, venendo da questa tradizione, da questa storia, e avendo la possibilità di inserirsi in questa storia, comunque sia, di essere un membro autorevole del cerchio dei wagneriani, che stanno ottenendo un grande successo per parte loro, no? Che fondano il teatro di Bayreuth e che nel 76 inaugurano il teatro di Bayreuth col famoso Ring, col cerchio, col circolo delle quattro grandi opere con le quali Wagner racconta tutto il mito dei Nibelunghi, tutto il mito tedesco arcaico, ma con una metafora del mondo moderno. Perché bisogna tenere presenti queste cose, no? La potenza di Wagner è una utilizzazione del mito per parlare dell'oggi, e tutto il mito è fondato sulla maledizione dell'oro che corrompe gli dèi e che quindi conduce alla distruzione, al crollo del Valhalla, cioè della grande schiera degli dèi olimpici e del loro castello incantato che si hanno fatto costruire ai nani, ai lavoratori evidentemente, no? Attraverso una truffa, però, attraverso, e quindi compromettendosi essi stessi. È una metafora del capitalismo degli anni 70-80 dell'Ottocento, contro il quale Wagner oppone l'ideale estetico del ritorno all'arte, del ritorno all'arcaico, del ritorno ai miti, del ritorno a un irrazionale schopenhaueriano che fronteggi il male del mondo, l'irredimibile male del mondo.
Bene,
a questo punto i rapporti tra Nietzsche e Wagner cominciano a compromettersi seriamente. Nietzsche è presente naturalmente a Bayreuth nel 76 e vabbè, lui era di salute cagionevole, questo è vero, però insomma, guarda combinazione, non riesce ad andare a nessuna delle quattro sedute no, va in giro per i boschi intorno a Bayreuth e dice che sta troppo male. La verità è che è nauseato. La verità è che la crisi è ormai entrata profondamente dentro di lui e che lui, che si è rovinato come studioso, come filologo, come professore universitario, per essere il paladino di Wagner, osa rompere i ponti con Wagner in maniera clamorosa, in maniera, come dire, diretta, anche se rispettosissima. Non viene mai citato Wagner in Umano troppo umano, ma basterebbe la dedica a Voltaire, che ricordava Gustavo, è come un pugno in un occhio, no? Al romantico Wagner, nemico della ragione, nemico dell'illuminismo. Che cosa era successo? E raccontare che cosa era successo è appunto il mio compito questa sera, e io vedete che è tergiverso, perché non è mica facile, insomma, no? Arrivare al punto non è per niente facile. Certamente possiamo cominciare da alcune testimonianze che quantomeno ci mettono sulla via di quello che è successo intorno a Nietzsche nell'ambiente che lui frequentava, che era un ambiente colto di grande anche importanza nella cultura del tempo, perché da queste testimonianze noi ricaviamo l'effetto che lui fece. Perché vedete, la cosa difficile stasera, le cose difficili sono due. Uno è ricostruire appunto la crisi di quest'uomo, che è la crisi di un'epoca, non è solo la crisi sua. La seconda cosa difficile, quando leggeremo alcune pagine di Umano troppo umano, è far capire l'inaudita novità, l'assoluta natura rivoluzionaria, percepita come folle, di quello che leggeremo, perché si è avvicinato talmente a noi Nietzsche in queste frasi che noi non riusciamo più a scorgere, non ci rendiamo più conto del perché nacque tutto questo putiferio intorno a questo libro, perché i suoi amici lo abbandonarono, perché si trovò praticamente solo con rare eccezioni, perché, faccio un esempio per tutti molto curioso, in Russia venne proibita la diffusione di questo libro. Quando Nietzsche lo seppe, disse: meno male, sono proprio contento, meglio di 100 recensioni. Venne proibito. C'è uno Stato europeo che dice: no, questo libro non può entrare nei nostri confini, non può essere letto, deve essere messo all'indice, eccetera. È difficile per noi percepire questo, ma qualcosa riusciremo sicuramente a trarne. Intanto cominciamo da una testimonianza. Da una testimonianza, secondo me, significativa, che ci fa capire qualcosa. E sono quelle note bellissime della cronologia delle opere di Nietzsche che Mazzino Montinari ha costruito assieme a Giorgio Colli, no? E che sono preziosissime, che vanno lette assieme al testo, perché sennò il testo resta troppo isolato, troppo astratto. Fa un riferimento all'uscita di Umano troppo umano in maggio. Nietzsche insistette presso l'editore perché uscisse in maggio, perché in maggio c'era il centenario di Voltaire, appunto, e quindi voleva che ci fosse questa coincidenza. Costernazione del suo amico Rode, il suo amico che poi lo difese pure, Rode, che lo conosce, che gli è amico da quando sono ragazzini, che hanno studiato insieme con Rachel, sono tutti e due allievi di Rachel. Rode non lo riconosce. Ci metterà un po' a capire, se mai lo capirà sino in fondo. Gli dice: come si può svestirsi così della propria anima? Invece di Nietzsche diventare improvvisamente un altro. Il 16 giugno, gli scrive. Da Bayreuth, gli risponde Nietzsche, c'è una specie di bando. Sembra che contro l'autore sia stata ormai pronunciata la grande scomunica. Eh già, nessuno ne deve parlare più, è messo ai margini, è messo fuori della cerchia. Il suo editore, l'editore Schmeitzner, che è anche un po' suo amico, insomma è un po' sconcertato. Aveva già, come dire, avuto modo di sostenere Nietzsche quando era wagneriano, adesso non è più wagneriano, i wagneriani sono tutti furibondi. E Schmeitzer è un po' turbato, però capisce la grandezza di questo giovane, lo aiuterà, anche se dai libri di Nietzsche non ricaverà certamente mai un profitto decente di questo nome. Dice l'editore che scrive a Nietzsche e che praticava Casa Wagner, era l'editore, uno degli editori di Wagner. Dice: la sua nuova opera, signor professore, per ora non ha affatto preso piede. Wagner ne ha letto poche righe e poi l'ha messa subito da parte per non sciupare la bella impressione dei suoi scritti passati, ha detto. Wagner era furibondo, ha cominciato a leggerlo. Dopo vi leggo che cosa lui ha letto e si può capire. Non l'ha riaperta mai più. Imbarazzo di un'amica comune, la Meisenburg, umano troppo umano, invece giudicato con favore dall'amico Overbeck, è significativo, è un teologo, che pure sarà fedele amico di Wagner, di Nietzsche tutta la vita. Direi anche lui a suo modo un precursore, perché quest'uomo che ha denunciato il cristianesimo, la morte di Dio, eccetera, è stato uno dei più grandi ispiratori delle correnti rivoluzionarie della teologia del Novecento, sia della teologia cattolica sia della teologia protestante. Si sono tutti ispirati a Nietzsche per dire: aveva ragione lui, se il cristianesimo era quello che lui combatteva, questo non è cristianesimo, questo non è il nostro Signore Gesù. Gesù era un rivoluzionario, non era quella pappetta a cui l'hanno ridotta le chiese, eccetera, eccetera, no? Naturalmente hanno avuto i loro problemi con le chiese. Finisce la citazione. Un ignoto invia da Parigi a Nietzsche, questa è bellissima, un busto di Voltaire, accompagnato dalle parole: l'anima di Voltaire fa i suoi complimenti a Federico Nietzsche. Quindi, certo, è un libro pieno di problemi, come si capisce molto bene, è un libro che crea uno scuotimento generale. Ma proviamo a dire che cosa c'è di... qual è la tesi che non è stata subito avvertita, si è capita col tempo, la tesi effettivamente rivoluzionaria dalla quale il libro partiva, che è un capovolgimento di Schopenhauer, e questo è il punto. È veramente l'abbandono di Schopenhauer. Non dimentichiamoci che Nietzsche aveva appena scritto le sue famose Inattuali, dove aveva trattato di Schopenhauer educatore, dove aveva trattato di Wagner, ovviamente erano scritti in elogio, no? Laudativi di queste figure. Qui abbiamo il rovesciamento, ma lui lo dice chiaro, adesso io non ho tempo di leggervi tutte le cose che vorrei. Lui lo dice chiaro, lui dice: io mi ero ammalato, ma mi ero ammalato di una malattia gravissima per la quale stavo rischiando di morire. Poi sono risanato un po' alla volta, faticosamente, non mai del tutto. E come tutti quelli che risanano, mentre risanavo, solo allora mi sono reso conto del pericolo che stavo correndo, del rischio che stavo correndo. Quindi per lui il rivolgersi contro i suoi due padri spirituali, Schopenhauer e Wagner, è stata una questione di vita o di morte. È stata una questione che, come dire, ha coinvolto la sua vita alle radici. E la radice, ecco, di questo capovolgimento schopenhaueriano sta in questa semplice battuta, se volete, o la metto in maniera semplicistica, ma se ci riflettete è complessa. Schopenhauer è quello della volontà di vivere, no? L'ente vuole vivere, c'è questa irrazionalità di tutti gli enti che si mangiano gli uni con gli altri, la catena alimentare è tutto un magna magna, no, come direbbe Benigni, cioè la vita è continuamente questa distruzione della vita per generare altra vita, è un conflitto universale e l'uomo è il più conflittuale di tutti, perché l'uomo crede, proprio questo è il pessimismo di Schopenhauer, l'uomo crede di governare gli istinti con la ragione, di costruire appunto delle istituzioni razionali, una vita ragionevole, ma non è vero. La volontà che sta al fondo della sua volontà di nulla, tutto sommato volontà di potenza, dirà poi Nietzsche, no? Questa volontà si serve della ragione. La ragione non è altro che un raccontare fandonie, raccontare miti, raccontare giustificazioni per consentirci quelle azioni che sono
pura volontà, pura potenza, pura affermazione della vita. Voi avete già capito qual è il legame diretto che va da Schopenhauer a Freud, no? Attraverso anche Nietzsche, che pure Freud conosceva, anche se lo ha negato più volte, ma questo per una sorta di desiderio di originalità. In realtà ne sapeva parecchio anche di Nietzsche, ma certamente da Schopenhauer viene questa svalutazione della ragione. La ragione è sempre superficiale, no? Le vere ragioni sono nell'inconscio, e l'inconscio è una volontà criminale. È una volontà criminale. Bene, Nietzsche capovolge completamente questa posizione. Non è così. Attraverso due intuizioni che è difficile comprendere come le abbia avute in quel tempo. Siamo nel 76, dal 76 all'80, insomma, si muove questo lavoro su umano troppo umano. La prima intuizione è che le cose sono andate esattamente al contrario. Ma per dire questo bisognava tornare a vedere quello che la sua cultura del suo tempo vedeva pochissimo, o non vedeva ancora. Bisognava fare i conti con le origini dell'uomo, con l'uomo primitivo. L'uomo primitivo non parte dall'istinto, non parte dalla volontà, parte dal giudizio e il rovesciamento. Parte da una malintesa ragione, fa quello che può, attraverso la quale le sue valutazioni sono valutazioni, come direi in genealogia della morale, meglio una valutazione sbagliata che non un'assenza totale di valutazione. Se ci dobbiamo orientare in un bosco, decidiamoci. Questa era un'immagine di Cartesio, no? Se continuiamo a essere dubitevoli sulla direzione da prendere, moriremo dentro il bosco. Andiamo a destra, sarà sbagliato, ma questo ci aiuterà poi a correggerci. Quindi meglio una valutazione sbagliata che l'assenza di valutazione. L'uomo primitivo crea sulla base di valutazioni puramente arbitrarie, puramente superstiziose, puramente, come dire, incidentali, crea lui gli istinti superiori, quelli che noi chiamiamo le passioni per il bello, per il bene, per il buono. Sono queste le coperture che nascono dalle primitive valutazioni dell'uomo, di cui umano troppo umano è la denuncia. E quindi capovolgimento totale di Schopenhauer. Noi dobbiamo andare al fondo dei nostri giudizi, non usare la ragione contro i nostri giudizi o in maniera scriteriata. Quindi questo è l'illuminismo, capite? L'illuminismo. Bisogna portare il lume della ragione là dove la ragione ci ha reso pazzi, là dove la ragione ha reso l'uomo folle, in quanto che lo ha affidato completamente alle sue idiosincrasie, alle sue superstizioni, alle sue credenze infondate. Bisogna tornare a guardare questi fondamenti. E questa è la prima intuizione di Nietzsche, cioè l'intuizione che bisogna fare i conti con le nostre origini. Il primo abbozzo di quello che si chiamerà poi un pensiero genealogico. Se non capisco da dove sono venuto, non sono in grado nemmeno di sapere chi sono. E la seconda grande intuizione, che capovolge completamente tutto quello che aveva fatto sin lì. Ma allora non è vero, questo è l'aforisma 222 della nascita della tragedia, non è vero che il più profondo modo di comprendere l'uomo, la vita, il mondo, l'universo, lo si debba affidare all'arte, no? Capovolgimento anche questo totale, che è appunto la denuncia del wagnerismo. L'uomo scientifico, scrive nell'aforisma 222, è l'ulteriore sviluppo dell'uomo artistico. L'uomo scientifico, ragazzi, perché vedete, gira un'immagine troppo semplice di Nietzsche irrazionalista, letture che non hanno capito bene, no? Nietzsche vuole l'uomo scientifico. Poi vediamo cosa intende per uomo scientifico. Ma certamente l'uomo scientifico è la verità dell'uomo artistico. L'uomo artistico è l'uomo arcaico. Wagner è un arcaico. Tutto il romanticismo, il secondo romanticismo, è un mondo arcaico, un mondo che va all'indietro, che va a resuscitare i miti del Medioevo, i miti dei popoli. No, abbiamo bisogno di aria nuova, di aria libera, di un uomo libero, di uno spirito libero
che ragioni con la testa e non con le emozioni primordiali, cioè con una conoscenza. C'è una connessione profondissima, mi pare che lo dicemmo qui quando parlavamo della genealogia del morale, tra Nietzsche e Spinoza. Quando scopre Spinoza, Nietzsche dice: ma questo è il mio precursore, questo è il mio vero padre. Cioè la conoscenza intellettuale come la più alta vetta della umana profondità, diciamo così. Ecco, naturalmente quando questo esplode in Umano troppo umano, e adesso arriviamo presto a leggere qualcosa che ve ne darà il sentire, chi legge questo libro non sa di tutto il cammino che Nietzsche ha percorso silenziosamente tra sé e sé in lavori privati, diciamo così, tra il 72 e il 76. E qui io ho con me il testo capitale, se si vuole comprendere cosa è successo, che è appunto su verità e menzogna in senso extramorale, o sopra qui traduce in senso fuori del senso morale, insomma al di là della morale, che sarà uno dei grandi temi nicciani, anche della maturità. Ecco, leggere questo breve saggio che Nietzsche detta al suo amico Gersdorf è illuminante, perché già nel 73 Nietzsche ha rotto i ponti col mondo romantico di Wagner, con l'idealismo di Wagner, con l'autocelebrazione della borghesia borghese, della borghesia tedesca ed europea. Un grande scandalo di Nietzsche a Bayreuth è constatare come a questa rappresentazione che doveva costituire il grido di trionfo della cultura tedesca autonoma che si metteva sui suoi piedi, diciamo così, arrivano sovrani, principi, le loro signore, le puttane di questi signori, arriva tutto il bel mondo, come si dice, no? Il bel mondo. Di fronte a questo Nietzsche ha un disgusto. Non dimentichiamoci che Wagner era in giovinezza un anarchico, era uno dei discepoli di Bakunin, non era stato preso per miracolo nella rivoluzione di Dresda del 48, era scappato in Svizzera, dove appunto Nietzsche lo incontra, e Nietzsche crede di incontrare il grande rivoluzionario, che da giovane è stato. Ah, sicuramente anche grande rivoluzionario nella musica, chi può negare questo? Ma poi alla fine si trova tra le mani un vecchio compiaciuto che bada soltanto al suo trionfo e che per il suo trionfo e costruire il suo costosissimo teatro e le sue costosissime rappresentazioni non esita a farsi sovvenzionare proprio dalla canaglia dell'Europa, spiriti come il principe di Monaco, il sovrano di Monaco, mezzo matto, eccetera, eccetera. E di fronte a questo mondo che Nietzsche comprende che le cose non vanno bene, che lì c'è la malattia. Se volete avere un pandan di questa descrizione che cerco di fare come posso, ricordatevi dell'uomo senza qualità di Musil. Musil descrive esattamente questo mondo dei ricchi idealizzati, dei ricchi che vogliono trasformare il mondo con le loro buone intenzioni, in realtà sono corrotti sino al midollo, sono straricchi, sono loro, con, non dico solo la causa, ma certamente sono complici delle ingiustizie della terra, dei mali di quel mondo, della miseria, della degenerazione e devastazione del popolo europeo. Però loro coltivano ideali nobilissimi, no? Ideali alti, naturalmente sono parole, sono diciamo così coperture idealistiche di una realtà che non faceva comodo vedere, che non era nelle loro possibilità di vedere. Ecco, di fronte a tutto questo si comprende appunto perché Nietzsche deve abbandonare questo mondo, deve prendere un'altra strada, ma adesso ci interessa di capire quale strada. E allora accontentiamoci di questa sicuramente insufficiente, imperfetta e, come dire, io sono il primo a esserne scontento, introduzione, e cerchiamo di dargli la parola, cerchiamo di capire qualcosa dando a lui stesso la parola. Ma prima vi volevo leggere quello che scrive nella prefazione dell'86. Nell'86 lui ripubblica questi due libri di Umano troppo umano, ripubblica un po' tutte le sue opere precedenti e scrive delle nuove prefazioni, e vi leggo due passaggi. Il primo di natura, diciamo, più filosofica, il secondo di natura più personale. Dice in questa prefazione dell'86, parla a se stesso: dovevi imparare a comprendere ciò che appartiene alla prospettiva in ogni giudizio di valore. Ecco, già questo ci dice tutto. In ogni giudizio di valore è implicita una prospettiva. Ma questo va pensato sino in fondo. Quando tu mi dici che questo è bene, che questo è bello, che questo è vero, sarà certamente così nella tua prospettiva. A partire da quella prospettiva non la puoi levare, come se tu parlassi dal più alto dei cieli, umano, troppo umano. Lo spostamento, la deformazione e l'apparente teleologia, guardate, l'apparente teleologia, l'apparente finalità, e i grandi fini appunto del mondo dell'uomo senza qualità, l'apparente teleologia degli orizzonti e ogni altra cosa che fa parte della prospettiva, anche la parte di stupidità nei confronti dei valori opposti e tutta la perdita intellettuale con cui ogni pro e ogni contro si fanno pagare, dovevi imparare a comprendere. E qui veniamo al Nietzsche, che poi attraversa tutta la sua opera matura. Dovevi arrivare a imparare a comprendere la necessaria, lo sottolinea, la necessaria ingiustizia di ogni pro e di ogni contro, l'ingiustizia come inseparabile dalla vita, la vita stessa come condizionata dalla prospettiva e dalla sua ingiustizia. Beh, certo, uno che parla così nel 1876 è un mostro, è chiaramente un mostro. Le autorità russe dicono: tenetelo fuori dai confini, è più prudente che non entri. E sta dicendo delle cose straordinarie. La vita è ingiustizia, è volontà di potenza, dirà nella sua maturità, no? E questa volontà di potenza è affermazione della propria prospettiva contro le altre prospettive, nel che c'è sempre un che di ingiusto, di stupido anche, che non comprende i valori dell'altro, e quindi di impoverimento a patto della propria potenza. Però questa è la vita, al di là del bene e del male, al di là delle misure umane, umano, troppo umano, perché queste misure umane che negano la vita sono soltanto, come dire, predicazioni di morte, sono soltanto espressione di una cultura, di una civiltà, di una categoria sociale che non ha più il coraggio di vivere, che non ha più il coraggio di assumersi la responsabilità della propria prospettiva, nel bene e nel male, o al di là del bene e del male, in quanto, come leggeremo fra pochi minuti, ogni morale, ogni religione, ogni metafisica è soltanto una prospettiva, e dietro questa prospettiva sta soltanto l'utile, l'interesse di quella forma di vita, che quando se ne vergogna vuol dire che, come dire, non ha più nemmeno il coraggio di se stessa. Ma volevo leggervi quest'altra frase per capire la... Dicevo, in Umano troppo umano Nietzsche non nomina mai Wagner, è come dire, è molto rispettoso, e non, si capisce benissimo che ce l'ha con lui, ma invece nella prefazione dell'86, anche perché Wagner non gli ha risparmiato i commenti acidi e le accuse violente sulle sue riviste, su tutto il mondo dei wagneriani, e allora questo scrive Nietzsche nell'86, nella prefazione al secondo libro di Umano troppo umano: in realtà allora era giunto il momento di prendere congedo. Ne ebbi la prova molto presto. Richard Wagner, in apparenza il più vittorioso, Bayreuth era stato il trionfo, no? Il trionfo di questo artista, in verità non era che un romantico disperato diventato marcio. Beh, insomma, non c'è male per essere il suo maestro. Si abbatté improvvisamente, vinto e spezzato, davanti alla croce cristiana. Nessun tedesco dunque ha avuto allora per questo raccapricciante spettacolo occhi nella testa, pietà nella sua coscienza. Fui io l'unico che soffrì di questo spettacolo, che soffrì, perché profondamente soffrì Nietzsche. Non era semplice il distacco da Wagner. Ancora
Wagner, notate che nel gennaio del 78 gli manda la partitura del Parsifal,
la sua ultima grande opera, dove c'è la conversione al cristianesimo di Wagner. Si passa dai miti pagani dei Nibelunghi, dal crollo del Valhalla, dal mondo corrotto della modernità e dell'oro, al riscatto cristiano. Il Parsifal è la storia del puro folle che viene a curare la ferita inguaribile del re, la ferita di Amfortas che urla disperato, è la ferita dell'umanità, la ferita del peccato di Adamo. Tutte queste cose fanno raccapriccio a Nietzsche, no? Che è quello della vita, no? Della vita pura, della vita potente, della vita forte. È chiaro che, diciamo così, adesso non può più tacere, deve prendere le distanze da Wagner con una forza inaudita. Vi ricordo però l'aneddoto di cosa suonava Nietzsche negli ultimi giorni della sua lucidità mentale. Suonava il Parsifal, no? Perché la potenza del musicista lui la conosceva bene, insomma, no? E la amava. E qui proprio dice, più avanti di questa prefazione: dovrebbe la mia vicenda la storia di una malattia e di una guarigione, giacché essa mise capo a una guarigione, essere stata solo la mia personale vicenda? E proprio solo il mio umano, troppo umano? Vorrei oggi credere il contrario. In me cresce sempre più la fiducia che i miei libri di pellegrinaggio non siano stati scritti solo per me, come fino a poco è sembrato. Posso ormai, dopo 6 anni di crescente fiducia, rimetterli in viaggio per un esperimento? Famoso motto di Nietzsche: questi libri sono un esperimento con la verità, affrontano la selezione della verità, reggeranno soltanto quelli che superano la selezione, che resteranno vivi dopo la selezione, sono rimasti vivi, per dire la verità. Ma allora, dopo queste due premesse, entriamo in qualche cosa di diretto. Io mi limiterò, ovviamente è impossibile fare di più, ma ai primi aforismi, che sono quelli più significativi proprio per dare l'indicazione del cammino e della rottura violenta che qui Nietzsche, anche come espressione di termini, di parole, mette in campo. E il titolo di questa prima parte è molto significativo, è delle prime e delle ultime cose. Le prime cose sono l'origine dell'uomo. Solo Vico, solo il nostro grande Vico, aveva pensato così a fondo, dicendo una frase che sarebbe piaciuta a Nietzsche: le origini sono rozze. Vi prego di ricordare che quando Nietzsche scrive, Troia non è stata ancora dissepolta da Schliemann. E già, il lavoro dell'archeologia è ancora agli inizi. Non si sa se Troia era una leggenda, se è mai esistita. Non si sa nulla di tutto ciò, e Nietzsche l'ha già intuito, l'ha già visto, vedrete come lo dice chiaro. Qui si è di fronte proprio ad una capacità di intuizione poco spiegabile, in maniera ragionevole, diciamo così, comune. Ma delle prime e delle ultime cose, cosa sono le ultime cose? Ma io direi che le ultime cose sono lo scopo di tutto questo libro e poi di tutta l'opera di Nietzsche: la produzione finalmente di un uomo libero. Libero da quelli che si crede che siano gli istinti fondamentali, libero dal bene come libero dal male, libero dalle morali, libero dalle chiese, libero dalle istituzioni, libero dalle religioni, il viandante per definizione, colui che cammina nella libertà della vita, accettandone la sofferenza e trasvalutandola in bellezza tragica. L'uomo che poi lui definirà Übermensch, oltre uomo. Le ultime cose sono un tentativo disperato di curare la cultura romantica decadente, borghese, ipocrita, violenta, perché nasca finalmente l'uomo nuovo da tutta questa vicenda. Ma allora cominciamo dalla prima di questi aforismi, che ha un titolo. Io credo che già quando ha letto il titolo Wagner ha cominciato a sentirsi male. Chimica delle idee e dei sentimenti. Chimica delle idee. Come chimica delle idee? Sì, qui nasce la visione nicciana secondo la quale quelli che noi crediamo che siano le passioni fondamentali, i sintamenti, quando si dice l'uomo è fatto così, no, è la composizione di vicende antiche, è come l'acqua con l'idrogeno e l'ossigeno. Noi vediamo l'acqua, ma in realtà in origine non c'è l'acqua, c'è questa reazione chimica. E lo dice chiarissimamente. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che allo stato presente delle singole scienze può esserci veramente dato, delle singole scienze, si fa appello alle scienze del suo tempo, è una chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici, quelli da cui era partito, no? Così pure di tutte quelle emozioni che sperimentiamo in noi stessi nel grande e piccolo commercio della cultura e della società e persino nella solitudine della vita. Ma che avverrebbe se questa chimica concludesse col risultato che anche in questo campo i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e persino spregiati? Avranno voglia molti di seguire tali indagini? Nuove indagini sullo spirito morale dell'umanità, nato da sentimenti e da valutazioni, soprattutto basse, ingenue, superstiziose, che un po' alla volta hanno costruito. La teologia è un cammino grandioso, ma poi al fondo c'è la superstizione che ci sia qualcuno che ci vuol bene lassù, detto in maniera povera, no? Ma siamo sicuri. Ma la vita ce ne dà prova. Siete proprio certi? E già questo, voi capite, è roba da galera, no? Per un uomo che scrive nel 76. L'umanità ama scacciare dalla mente i dubbi sull'origine e i principi. Non si deve forse essere quasi disumanizzati per sentire in sé l'inclinazione opposta? Lo dirà in Genealogia della Morale, la filosofia che io ho in mente, quella che pratico, va contro se stessa. Lo dirà nelle ultime immagini prima della follia. Io sto filosofando col martello e sto pervicacemente rompendo quel sottile terreno che ancora mi sostiene. Ed era profeta anche della sua catastrofe, diciamo così. Ma vediamo al secondo di questi meravigliosi aforismi, difetto ereditario dei filosofi. Ecco, qui c'è tutta la prospettiva nuova, qui di nuovo Wagner e i wagneriani, ma mica solo loro, tutti i filosofi del tempo, sono di fronte a un pensiero troppo nuovo, troppo nostro, forse nemmeno tanto nostro. Ci sono ancora alcuni miei colleghi che non ci sono arrivati, faccio per dire. Difetto ereditario dei filosofi, è bellissimo. Tutti i filosofi hanno il comune difetto di partire dall'uomo attuale e di credere di giungere allo scopo attraverso un'analisi dello stesso uomo attuale, le ontologie. Io parto da me e vi dico come è fatto il mondo. Inavvertitamente l'uomo, con la U maiuscola, si configura alla loro mente come una eterna veritas, come un'entità fissa in ogni vortice, come una misura certa delle cose. Ma tutto ciò che il filosofo enuncia sull'uomo non è in fondo altro che una testimonianza sull'uomo di un periodo molto limitato. Noi solo, questi decenni di vita. La mancanza di senso storico, lui che aveva scritto l'inattuale contro la storia, si rovescia completamente, abbiamo bisogno di senso storico. La mancanza di senso storico è il difetto ereditario di tutti i filosofi. Molti addirittura prendono di punto in bianco la più recente configurazione dell'uomo, quale essa si è venuta delineando sotto la pressione di determinate religioni, anzi di determinati avvenimenti politici, come la forma fissa dalla quale si debba partire. E già, questo è un difetto che abbiamo un po' tutti, Come la pensiamo su, ma io la penso a modo mio. Ma sei sicuro? Non può essere che sono tante altre cose che pensano dentro di te senza che tu te ne accorgi, no? E che hanno una loro ben precisa storia, una genealogia che un po' di chimica delle idee potrebbe mettere in luce. Non vogliono capire, questo è bellissimo, che l'uomo è divenuto e che anche la facoltà di conoscere è divenuta. Questo va messo su tutte le università di materia scientifica. Non c'è una scienza, non c'è la scienza, c'è questa scienza ed è meravigliosa. Ma non è eterna, non è un'eterna veritas, perché anche la facoltà di conoscere cambia nella prospettiva della vita, capite? Mentre alcuni di loro si fanno addirittura fabbricare da questa facoltà di conoscere l'intero mondo. E già, quando c'è un fisico famoso che dice che ce ne facciamo più della filosofia, adesso basta la fisica per spiegare come è fatto il mondo. Il che da un punto di vista fisico è vero, solo che è lapalissiano. Forse il mondo è qualcosa di più che non una trascrizione fisica, ma non ha il minimo dubbio lui di parlare così. Non ha letto questo, se l'avesse letto non avrebbe capito, ma comunque non l'ha letto di sicuro. Ora, ecco qui veniamo all'intuizione che nemmeno io mi so bene spiegare. Bisognerebbe andare a vedere le letture che faceva, io non sono uno storiografo, ma bisognerebbe fare questo lavoro. Ora, tutto l'essenziale dell'evoluzione umana, badate, tutto l'essenziale dell'evoluzione umana è avvenuto in tempi remotissimi, assai prima di quei 4.000 anni che all'incirca conosciamo, durante i quali l'uomo non può essere granché cambiato. E qui c'è la grande intuizione anche del filologo, no? Lui dice 4.000, noi oggi diremmo 6.000, 8.000, sappiamo di più di quello che sapeva lui. Lui pensa ai 2.000 anni della classicità, no? Della classicità col cristianesimo, e ai 2.000 anni precedenti il cristianesimo. Quindi gli egiziani, gli assiro-babilonesi, si può andare molto più in là, ma non di tanto. E lui diceva, tutto quello che sappiamo dell'uomo è questa minuzia. Non sappiamo della sterminata antichità dell'uomo, come direbbe Vico. E lui non sapeva, non aveva la minima idea, non poteva avere la minima idea del fatto che noi oggi tranquillamente diamo alla nostra specie qualcosa come 100.000 anni, forse il doppio. Uomini, come noi, che seppelliscono i loro morti, che fanno sacrifici agli dèi. Ecco, lui giustamente dice con questa intuizione meravigliosa, c'è una storia più antica, la storia più lunga dell'uomo è quella che precede quei 4.000 anni che più o meno conosciamo, insomma, no? Di cui abbiamo documenti. Ma allora bisogna cambiare tutto. Uno che ha questa visione non può più parlare a vanvera a dire il mondo è fatto così, il bene è quello che... Ma da dove veniamo e com'è che siamo riusciti così? No? È una visione che sconvolge completamente le categorie abituali. Quindi noi conosciamo solo 4.000 anni durante i quali l'uomo non può essere granché mutato, ma nell'uomo attuale il filosofo vede istinti e suppone che si appartengono ai fatti immutabili dell'uomo e possano quindi fornire una chiave alla comprensione del mondo in generale. Niente affatto. Questi istinti sono il prodotto di esperienze arcaiche dell'umanità e dei loro giudizi. Cosa che Schopenhauer non aveva capito. Tutta la teologia è basata sul fatto che dell'uomo degli ultimi 4 millenni si parla come di un uomo eterno, al quale tendono naturalmente dalla loro origine tutte le cose del mondo. Ma tutto è divenuto. Non ci sono fatti eterni, così come non ci sono verità assolute. Per conseguenza, il filosofare storico, spezza una lancia in favore del filosofare storico, lui che era andato contro la storiografia, è da ora in poi necessario e con esso la virtù della modestia. Ovviamente andiamoci piano a dire che cosa è vero, che cosa è buono, che cosa è bello. E così nella successiva valutazione delle verità non appariscenti dice di nuovo delle cose di una novità straordinaria. Scrive, tra l'altro, una volta lo spirito non era occupato dal pensiero rigoroso. Allora la sua serietà consisteva nel dipanare simboli, nel dipanare forme. È l'uomo del mito, è l'uomo delle arcaiche visioni ritualistiche, diciamo così, no? della realtà. Le cose sono cambiate. Quella serietà del simbolico è diventata la caratteristica della cultura inferiore. Ecco una cosa che noi oggi pensiamo tutti, che in un certo modo... Certo, anche meraviglioso, no? Di organizzare armoniosamente la società intorno ad alcune intuizioni simboliche, no? Ad alcune, i monumenti sono simbolici, gli atteggiamenti, i vestimenti, le formule. È l'uomo antico, meraviglioso, esteticamente meraviglioso, ma noi non abitiamo più lì. Noi siamo tutti figli di Voltaire, potrebbe dire Nietzsche, no? Noi siamo tutti figli della scienza. della ragione. E lui lo dice bene: come le nostre arti stesse divengono sempre più intellettuali, i nostri sensi divengono sempre più spirituali, e come oggi, per esempio, si giudica in modo tutto diverso da 100 anni fa ciò che suona bene ai sensi, così anche le forme della nostra vita divengono più spirituali, forse per l'occhio di altri tempi più brutte. È vero, più brutte. Ma solo perché esso non può vedere come il regno dell'interiore spirituale bellezza si approfondisca e si allarghi continuamente, fino a che punto lo sguardo intelligente possa oggi valere per noi tutti, più della bella costruzione sistematica e delle più sublimi architetture. Certo, gli antichi costruivano cose meravigliose. Noi siamo andati sulla Luna. Sono cose diverse, no? Appunto, ogni prospettiva paga il prezzo, l'ha detto, intendiamoci, noi siamo diventati più brutti, ma non c'è dubbio, ma chi mai più si immagina il canto dei dervisci e la loro danza, chi più si immagina tutto il coacervo dei dignitari del Gran Khan che danzano intorno al loro signore simboleggiando i movimenti delle stelle, dei pianeti, e questa è la festa del Gran Khan. Ma non abbiamo più queste cose noi abbiamo dei ridicoli corazzieri che, vabbè, insomma, poveretti, fanno il loro mestiere come tutti, ma facciamo ridere da questo, ma non facciamo tanto ridere quando solchiamo i cieli, gli oceani, quando penetriamo la materia, non facciamo tanto ridere. E qui spinge ancora contro l'astrologia, contro la superbia dell'uomo morale che si vuole mettere al centro e nel cuore di tutte le cose, mentre è chiaro dove sta spostando la visione. L'oltre uomo sarà quello, l'uomo libero sarà quello che si libera della sua pretesa di essere il centro dell'universo e lo scopo della natura, come già diceva Spinoza. È l'uomo che si libera da questa superstizione e che proprio in ciò purifica la natura e la sua natura, ovviamente, no? Quest'altra intuizione molto bella, non vi leggo, lo dico in breve, poi, come dire, confermata dagli studi più recenti anche di psicologia del profondo, di antropologia, di psicanalisi, che gli antichi, i primordi della nostra umanità, costruirono la dualità poi fondamentale tra anima e corpo, tra al di qua e al di là, perché presero i sogni a modello di una realtà ulteriore. In parole povere, gli antenati, i morti, tornavano nella loro fantasia onirica, nei loro sogni, e se ne atterrivano. E allora li addomesticavano col culto dei morti. Ecco, da tutta questa originaria l'antropologia oggi e l'etnologia ci insegna cose che Nietzsche non poteva sapere, che lui ha intuito perfettamente, no? E da questa originaria incapacità di trovare un nesso esplicativo ragionevole tra la vita d'esta e la vita del sogno. Foucault ha studiato queste cose molto belle, no? Il sogno, il mondo immaginario del primitivo. Ecco, di lì nasce l'idea che ci sia un mondo dell'aldilà, che ci sia una pura spiritualità, che ci sia una vita dopo la vita terrena, che ci sia quindi il bisogno di procurarsi la vita dell'aldilà, di tenere a bada gli spiriti maligni. Cioè nasce tutta la grande, come dire, superstizione dualistica dell'uomo, tutta la grande superstizione ideologica, no? della duplicità sulla quale le religioni si sono impiantate e le morali anche, ma nascono da questa originaria confusione tra vita desta e vita dormiente, tra immagini della vita desta e immagini del sogno. Dobbiamo immaginarci questa umanità che appena parla, appena cominciato a dare significato a qualche sillaba in connessione a qualche movimento, a qualche lavoro comune, a qualche comune aspirazione, difesa. Non dimentichiamoci che i nostri progenitori e antenati erano il cibo della savana, non i cacciatori della savana. Lo sono diventati dopo, i cacciatori della savana. Per decine e decine di migliaia di anni sono stati il cibo prediletto di fiere molto più forti di loro e che hanno dovuto costruire tutta una serie immaginaria, no, di difese
preziose perché ci hanno portato sin qui, ma con il loro prezzo, con un prezzo, diciamo, di arcaismo che Nietzsche leggeva nella società wagneriana, nei sogni di questa società che voleva tornare all'antico, che voleva tornare appunto al mito. L'interpretazione pneumatica che la Chiesa dà della Bibbia, ma questo possiamo saltarlo. E invece, ecco, vorrei sicuramente non saltare questo e magari con questo anche concludere. Mi pare che sì, anche nella prima non ho potuto leggere tuttissimo, ma quasi. Ma questo comunque era l'ultimo che volevo leggervi. Il linguaggio come presunta scienza. Ah, questo è formidabile. Ancora oggi è molto difficile per noi, siamo ancora dei superstiziosi. Ancora crediamo che dietro le parole ci siano le cose. E naturalmente non sappiamo come cavarcela, perché non ci possiamo riferire alle parole, alle cose senza le parole. Se io dico c'è il libro, ma senza la parola libro. Nello stesso tempo siamo ben consapevoli che non è mica la parola che fa il libro. E allora questa confusione tra realtà e linguaggio, questa gabbia del linguaggio, come diceva Wittgenstein, è la nostra superstizione primordiale. È ciò di cui non si libera nemmeno la scienza. Perché la scienza ancora pensa, quando è riuscita nei suoi esperimenti meravigliosi, no? Ci viene a dire, questa è la materia di cui è fatta l'universo. No, questo è il risultato di un procedimento meraviglioso, sperimentale, tecnico, matematico. È questa operazione qui, così come se io dico fuoco, il significato di questa parola non è il fuoco. È che di fronte alla parola fuoco abbiamo tutti la stessa reazione. È questa reazione comune che fa nascere i significati dentro quei suoni di per sé insignificanti che sono i suoni della voce. Ed è attraverso questo vocabolario originario che discriminiamo le esperienze del mondo. Diciamo, per tutti noi vale quell'esperienza lì, che comincia molto prima che noi sappiamo parlare, anche per ognuno di noi quando è bambino, no? Ecco, quell'esperienza lì è ciò che la società in comune ha designato con la parola fuoco. Ma attenzione, non è che dietro la parola fuoco ci sia qualcosa di direttamente espresso, no, è una storia di questo rapporto con il fuoco. Ecco perché la scienza non ama parlare col linguaggio comune, no? Giustamente, ama di più la matematica, ama di più le formule perché c'è meno ambiguità. Ecco, noi difficilmente riusciamo a liberarci. Tutta la filosofia del Novecento è una battaglia col linguaggio e contro il linguaggio, in Heidegger, in Wittgenstein, in Peirce, in Derrida, in Deleuze. Un tentativo di comprendere che la parola è una traduzione, è una operazione e non una fotografia. Donde l'inutilità di molti discorsi che nascono con la pretesa di dire: ma secondo te che cosa è bello? Che cosa è bene? Che cosa è buono? E ma così facciamo dei discorsi da salotto, quando degenerano da osteria, ma non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo tolto dalla nostra terra, o non abbiamo visto quello che Nietzsche ci ha detto nel secondo dei, o anche prima nella prefazione. Tu parli a seconda della tua prospettiva, cioè della tua esperienza di vita, delle tue pratiche di vita, del vocabolario di cui disponi, delle parole che ti sono familiari. Parli sempre a partire da una prospettiva. È in quel senso che tu puoi tentare di esprimere agli altri ciò che tu vivi come buono. Ma ciò che tu vivi come buono a sua volta non è il buono in sé, non è, è una storia che ti ha reso così e che ti ha reso sensibile a questa forma di traduzione, di indicazione. Ma leggiamolo. Il linguaggio come presunta scienza. L'importanza del linguaggio per lo sviluppo della civiltà consiste nel fatto che l'uomo pose mediante il linguaggio un proprio mondo accanto all'altro. Vedete com'è bravo, eh? Io ci sto 10 minuti, lui lo dice in 2 righe. Cioè, ha posto un mondo accanto. Aveva un mondo dell'esperienza, come il bambino, no? Il bambino che fa esperienza prima di parlare, non dispone delle parole. Poi un po' una volta gliele danno queste parole, no? Cominciare da lui, che sarebbe Pierino, che dicono loro che è Pierino. Lui, difatti, parla alla terza persona, no? Dice: Pierino ha fame. Cioè, quel Pierino che dite voi ha fame, che è quello che sento io. Ecco. Però adesso voi mi avete insegnato che si può dire ha fame e dopo si mangia. Ah bene, è una cosa notevole. Avete posto un mondo accanto a un altro mondo che è di grande utilità, per carità, ma non sono da confondere. La fame di Pierino non è la parola fame e non è nemmeno, come dire, quella convenzione sociale per cui si dice il bambino ha fame. Difatti bisogna stare attenti a nutrire i bambini. Se si pensa di nutrirli col solo cibo, si nutre male, perché la fame è una cosa più grossa, no? Nell'esperienza più grande, più profonda, più ambigua, è qualcosa che non si nutre con un biberon o con una cosa dentro la vena, no? No, no, la fame... Vabbè, ma mi avete capito. Allora, l'importanza del linguaggio consiste nel fatto che l'uomo pose mediante il linguaggio un proprio mondo accanto all'altro, un punto che egli ritenne così saldo da poter, facendo leva su di esso, sollevare dai cardini il resto del mondo e rendersene signore. In principio era il Verbo. Sono il signore del mondo perché lo posso nominare. E c'è del vero in tutto questo, eh? E c'è del troppo, del non vero. In quanto ha creduto per lunghi periodi di tempo nelle nozioni e nei nomi delle cose come in verità eterne, l'uomo ha acquistato quell'orgoglio col quale si è innalzato al di sopra dell'animale. Egli credeva veramente di avere nel linguaggio la conoscenza del mondo. E tutta la metafisica è fatta così. Che cos'è la sostanza? Che cos'è il movimento? Che cos'è il tempo? Che cos'è la giovinezza? Che cos'è la vecchiaia? Basta dire un po' di parole. Il creatore di linguaggio non era così modesto da credere di dare alle cose appunto solo denominazioni. Al contrario, egli immaginava di esprimere con le parole la più alta sapienza sulle cose. In realtà il linguaggio è il primo gradino nello sforzo verso la scienza. Il primo gradino, certo. Senza di quello saremmo animali. Senza di quello non ci sarebbe neanche una prima analisi, diciamo così, sommaria della realtà. Bisognò dire viene la fiera, si bisognò dire andiamo alla caverna. E con questi nomi abbiamo cominciato a orientarci nel mondo, a distinguere, a prendere mappature, e quindi è una conoscenza, sì, una prima conoscenza piena di follie, di errori, di confusioni. Al contrario, egli immaginava di esprimere con le parole la più alta semina. In realtà il linguaggio è il primo gradino nello sforzo verso la scienza. La fede nella verità trovata è anche qui ciò da cui sono scaturite le più potenti fonti di energia. Molto più tardi, solo oggi, comincia a balenare a lui, che essi con la loro fede nel linguaggio hanno propagato un mostruoso errore. Fortunatamente è troppo tardi perché ciò possa far tornare indietro lo sviluppo della ragione che poggia su quella fede. Anche la logica poggia su premesse a cui nulla corrisponde nel mondo reale. Per esempio sul presupposto dell'uguaglianza delle cose, dell'identità della stessa cosa in differenti punti del tempo, ma quella scienza sorse dall'opposta fede, che ci fossero veramente cose simili nel mondo reale. Così stando le cose anche per la matematica, che certamente non sarebbe sorta se si fosse saputo fin da principio che in natura non esiste né una linea esattamente retta, né un vero cerchio, né una assoluta misura di grandezza. E qui sembra proprio Vico, il minuere di Vico. Cioè noi abbiamo bisogno di immaginare dei simboli ideali puri, il punto, l'uno, sono gli esempi, il cerchio, sono gli esempi stessi che fa Vico. E dobbiamo però sapere che nessuno di loro esiste nella realtà. Nella realtà esiste la vita. La vita che si crea un linguaggio sempre più adeguato, sempre più potente, ma un linguaggio come secondo linguaggio, come seconda vita, come comprensione della vita, ma non come risoluzione, acquisizione, padroneggiamento della vita, volontà di potenza sulla vita. Allora si intuisce cos'è l'uomo libero. Eh? L'uomo libero è quello che torna alla irresolubilità nelle misure umane della dismisura di Dioniso, del divino. Forse la parola non è importante. Ognuno può metterci quella che vuole lui. Grazie.
Sì. Sì, sì. Sì.
Bene, questo lungo applauso, no? Dici lunghi, insomma, sulla intensità della relazione di Carlo Sini su questo grande libro di Nietzsche. Chi vuole, prego.
Ecco, professore, vorrei che spiegasse un po' di più il mito del viandante di cui ha parlato. E c'è in Umano troppo umano questo colloquio con l'ombra, no? Che anzi si conclude così, Umano troppo umano, con il colloquio con l'ombra. Mi sembra di capire che ci sia una critica a Platone, perché l'ombra per Platone è l'apparenza di una realtà sovrasensibile, no? Invece per Nietzsche l'ombra è la proiezione del corpo, no? Ecco, c'è dunque questo colloquio con l'ombra. Vorrei che mi spiegasse un po' anche il significato dell'ombra. C'è un colloquio con se stesso, no? Durante questo colloquio con l'ombra, e anche l'uso del dialogo, che mi pare che sia una novità, no, per Nietzsche. Ecco, questa è la prima domanda. La seconda, su Darwin, se Nietzsche aveva conoscenza del gigante Darwin, no, che ha sconvolto il pensiero scientifico e la stessa filosofia.
Ce la caviamo subito con Darwin, che è più facile.
Sì, aveva conoscenza. Ci sono alcuni pensieri che non sono favorevoli, che non sono molto favorevoli a Darwin. Cioè, lui, devo dire, da un lato ha assorbito questa idea della evoluzione, è stato uno dei primi a comprenderne la portata, ma forse non aveva bisogno solo di Darwin o proprio di Darwin. Per questo aveva una tradizione già nella filosofia tedesca, da Goethe a Schelling, e non soltanto, ma anche nella sua conoscenza straordinaria, viene fuori dai suoi appunti, dei fisiologi inglesi, dei chimici, la chimica delle idee e dei sentimenti nasce dagli studi che lui faceva della scienza inglese dell'Ottocento. Poi c'è anche Darwin. Quello che, come dire, combatte contro Darwin, e sarebbe bello riprendere queste rare citazioni, soprattutto della parte finale della sua vita, perché sono molto attuali secondo me, dove lui contesta a Darwin una cosa molto giusta. Oggi, per esempio, Telmo Pievani, ecco, è un mio amico bravissimo, che studia il darwinismo in maniera professionale, scientifica, la contestazione è: ma stai attento che tu, mettendo il caso come prodotto dell'evoluzione, non ti accorgi di essere catturato nonostante tutto da un finalismo, perché tutta l'evoluzione alla fine mette capo all'uomo, e allora l'uomo sarebbe a questo punto il prodotto non di un progetto divino, non di un progetto finalizzato, ma il progetto di fatto realizzato come fine di tutta la natura, il che assolutamente non è corretto. E la rilettura oggi darwiniana, dico in fretta questa cosa, è una rilettura che dice: attenzione, dobbiamo riuscire a spogliarci da questo Umano troppo umano, da leggerla soltanto come direzionata a produrre noi che la interpretiamo, perché in ogni snodo, in ogni punto, quelli che sono rimasti sono importanti, sì, ma sono importanti anche quelli che sono scomparsi. Cioè dobbiamo riuscire a costruire una genealogia dell'umano, la quale faccia valere anche le ragioni degli sconfitti, di coloro che sono scomparsi. Non dimentichiamoci che oggi sappiamo con assoluta certezza scientifica che per decine di migliaia d'anni l'Homo sapiens ha convissuto con altre specie di Homo molto simili alle sue, di ominidi molto simili a lui, che progressivamente sono scomparse sino a 40.000 anni fa, quando scompare l'ultima, no? Quando scompare il Neanderthal. Non sappiamo come e perché, possiamo fare delle ipotesi poco nobili nei nostri confronti, ma può anche darsi che siano un'altra ragione. Dicono che avesse il collo troppo, troppo basso, io sono preoccupatissimo quando leggo queste... perché
l'ultima tesi molto bella, dice: avendo questo angolo molto schiacciato, non poteva parlare bene il Neanderthal, certe fonazioni non gli venivano bene, quindi parlava come un baluba, insomma. Noi invece eravamo molto più scilinguagnoli, e l'abbiamo fregato, insomma, in parole povere. Ecco, ma adesso, al di là di queste piacevolezze, c'è l'idea, insomma, di raccontare l'evoluzione da molti punti di vista, o da immaginarla come il frutto di molti punti di vista, dei quali solo pochi noi conosciamo, ma non possiamo non tener conto anche degli altri, non possiamo non vedere, appunto, che le prospettive si combattono, ognuna avendo un guadagno e una perdita. Così che l'uomo non è la cosa migliore che potesse venire fuori, è quella che di fatto è venuta fuori in una combinatoria infinita. Ma certamente in Nietzsche ci sono vari riferimenti a Darwin. Quanto al viandante e alla sua ombra, ecco, qui ho proprio l'ultimo dialogo. Sì, Nietzsche però scriveva dialoghi nei suoi privati, anzi sin da quando era ragazzino scriveva nei suoi temi dei dialoghi, ma perché il dialogo, insomma, è una forma. Poi ovviamente da filologo Platone gli aveva suggerito questa forma. Qui il viandante e l'ombra sono in un rapporto che scandisce la natura dell'uomo libero, perché l'ombra sarebbe quella che segue il viandante, no? E che in qualche modo gli è soggetta, ma questo essere soggetto dell'ombra gli si rivolge anche contro, cioè il viandante è nel suo stesso interiore dissidio, in certo modo deve abbandonare l'ombra. Non dimentichiamoci naturalmente la famosa immagine che molto più avanti, qualche anno dopo, Nietzsche proporrà dell'ombra di Dio, no? Dio è morto, ma ancora si celebrano nelle chiese l'ombra di Dio. Cioè la prosecuzione di questo Dio della tradizione, naturalmente, no? Dio dell'autorità sovrana, del creatore sovrano, del benefattore dell'umanità, eccetera, eccetera. Quindi l'ombra è ciò di cui il viandante deve liberarsi. E infatti leggo questa parte finale. L'ombra dice: così dicono, ti ho forse seguito oggi anch'io già troppo a lungo? È stato il giorno più lungo, ma ne siamo alla fine. Abbi ancora un poco di pazienza, l'erba è umida, ho i brividi, è stato il giorno più lungo. E questo è il giorno di Zarathustra, questo, quando arriverà lì, sarà il giorno più lungo, cioè l'uomo più lungo, cioè il tempo più lungo. Il piccolo uomo, che secondo Nietzsche noi saremmo, è l'uomo che dura più a lungo, prima dell'arrivo dell'oltre uomo. Il viandante: oh, è già tempo di separarsi, e io ho dovuto alla fine ancora farti del male, l'ho visto, sei diventata perciò più scura. Questa è la pietà di cui il viandante deve liberarsi per diventare Zarathustra, colui che va al di là della pietà, non perché è impietoso, non perché è feroce, ma perché nella pietà c'è la malattia di Wagner, c'è la malattia di Amfortas, la malattia del peccato originale. Bisogna acquistare di nuovo una nuova purezza, abbandonando la malattia, la visione del peccato originale come ciò che ci ha condizionato dall'inizio al male, no? Riacquistare la libertà dell'uomo, appunto, aristocratico, che è buono, che è naturalmente buono. Quindi in realtà il viandante ha qualche scrupolo. E l'ombra gli risponde: ho arrossito nel colore in cui posso farlo, cioè diventata più scura. Mi è venuto in mente che ti ho spesso giaciuto ai piedi come un cane. E lui ha appena detto che ha orrore dei cani, questi animali, no, che sono del tutto proni, come bambini senza coscienza, ai piedi del padrone, appunto, no? Non sono liberi, non sono naturalmente, spontaneamente quello che sono. Il viandante: e non potresti in tutta fretta fare ancora qualcosa che ti piacesse? Non hai nessun desiderio? L'ombra: nessuno, fuorché il desiderio che il cane filosofico ebbe davanti al grande Alessandro, il cane filosofico, no? Il cinico, no? Togliti un poco dal mio sole, che fa freddo, no? Alessandro va lì e dice: ti do quello che vuoi. E lui dice: vabbè, spostati un po' perché mi togli il sole. il viandante, che devo fare? L'ombra cammina sotto questi pini e guarda intorno verso i monti. Il sole tramonta, questo è già lo Zarathustra, eh? Queste immagini poi torneranno nello Zarathustra. Quindi l'ombra dice cammina verso il tramonto del sole della morale, per andare verso il mattino, appunto le cose ultime, il mattino dell'oltreuomo, del viandante uomo libero che diventa il, che è il ponte per arrivare all'altro uomo. E il viandante dice: dove sei? Dove sei? Ha perso l'ombra, ha perso il cane, ha perso il discepolo, ha perso il rapporto di discepolanza, ha perso la sua anima assoggettata ad adorare il maestro, perché in fondo fa comodo, e a non affrontare il coraggio di tentare lui il senso della vita. È pieno di significato quindi questo viandante che perde l'ombra, ma è noto d'altronde che l'immagine dell'uomo senza ombra, che anche il nostro D'Annunzio coltiverà, è la morte. È l'uomo che non fa più ombra, già dalla Divina Commedia, no? Quelli che non fanno ombra sono i morti. E quindi il viandante qui, capite, in una paginetta così di Nietzsche c'è da parlare per delle ore. Concentrate in queste poche parole c'è l'idea del viandante come colui che riesce ad andare oltre la schiavitù, oltre la servitù dei sentimenti morali, dell'assoggettamento, del io sono il tuo cane e tu mi proteggi, la famiglia, lo Stato, la Chiesa, tutti protetti dentro a condividere la stessa follia, ma ben sicuri, sinché la va. E invece no, invece questo è perduto, ma chi perde questo affronta la morte. Deve essere coraggioso di fronte al passeggero senza sigilli, diceva D'Annunzio, a colui che non fa ombra, che non ha ombra e che quindi è attraversabile nell'aldilà. Quindi bisogna saper tramontare, l'immagine del tramonto, no? E Zarathustra, capite perché bisogna leggere Zarathustra in relazione all'illuminismo? Chi non fa questo collegamento non ha capito Nietzsche. Non è che Nietzsche ha una fase romantica giovanile, poi una fase illuministica e non si capisce perché, e poi quando invece arriva alla fine torna al dionisiaco. Non è così. C'è un'assoluta continuità, un'assoluta coerenza di cammino, uno sganciamento progressivo, diciamo così. E quando noi arriviamo allo Zarathustra che sa di tramontare, che dice io ora devo tramontare, fratelli, devo tramontare, amici, devo andare a tramontare, perché io sono colmo di ricchezza, di sapienza, e quindi attendo il falcetto di diamante del vignaiuolo, il falcetto di Dio, che è poi la luna, no? Immagine della morte, della ciclicità della vita e della morte, attendo il falcetto di diamante che rompa, che spezzi il grappolo d'uva maturo, perché solo tramontando, perdendo l'ombra, io apro la via alla vita, divento la nuova vita, diciamo così. Ecco, sono immagini fondamentali. Il viandante è ovviamente colui che transita, colui che non sta su nessuna posizione perché passa attraverso le posizioni, è colui che cura la cultura, come dirà Nietzsche. Io voglio fare una filosofia che sia cura della cultura, cioè che insegna la cultura, non è l'adesione cieca e totale e assoluta dei valori prestabiliti e stabiliti non si sa da chi, se non da antiche superstizioni. No, la cultura è libertà di transito, libertà di affermazione senza trattenere ciò che si è affermato, ma lasciandolo morire, lasciandolo andare al suo destino. E questo è il viandante, secondo me. Ecco, poi ho tante altre cose ancora, no? È l'uccello libero, è il principe Vogelfrei, no? Eccetera, eccetera.
Altre domande?
Cosa pensa Nietzsche della morte di tutti noi? della morte di tutti i giorni.
Messa così ci vorrebbe Nietzsche, non lo so che cosa ne pensasse esattamente. La meditazione di Nietzsche è certamente anche una meditazione sulla morte, e lo Zarathustra ne è l'emblema, ma non soltanto. Ma certamente Nietzsche vede la morte dal punto di vista non umano, troppo umano, cioè, credo che risponderebbe: non si tratta di vederla come morte di tutti noi, si tratta di vederla come necessità della vita, diciamo così, come lasciare alla vita il suo destino e quindi lasciare il posto alla vita. E allora in questo senso diventa irrilevante la morte di tutti noi. Certo che per ognuno non è così rilevante, questo lo si capisce molto bene, no? L'altra cosa che penso che direbbe, ma sono mie fantasie per dare soddisfazione alla sua gentile domanda, è che la morte poi non è l'ultimo evento della vita, perché questa morte, di questa morte lui non ha in verità parlato mai. In maniera più profonda, e anche da buon conoscitore del mondo classico quale era, la morte è quella che succede in ogni istante, perché la morte alla fine è una morte, la morte finale non appartiene a nessuno di noi. In questo lui, figuriamoci se non conosceva bene Epicuro, ma anche i presocratici, che, ai quali dedica un testo meraviglioso che poi non ha mai pubblicato. Epicuro diceva una cosa semplicissima ma di una evidenza assoluta, cioè che io e la morte non ci incontreremo mai, quindi possiamo stare tranquilli, no? Questo confronto non avverrà mai, perché sinché io ci sono lei non c'è, quando c'è lei io grazie a Dio non ci sono più quindi non ci guarderemo mai in faccia. Ecco, questo è di una potenza notevole. Quindi quello di cui noi parliamo è la paura della morte, il timore della morte, quindi una interpretazione che nasce dalla superstiziosa idea che ci sono gli immortali e ci sono i mortali, beati gli immortali e non beati i mortali, ma chissà che i mortali, se fanno i buoni, non diventino anche loro immortali. Ecco, ci sono questi pensieri originari, no? Di fronte alla evidenza del morto, del cadavere, di colui che non c'è più ma che magari torna nei sogni, quindi forse nell'aldilà. Ecco, c'è tutta questa archeologia dello spirito che rende centrale, fondamentale il problema della morte in tutte le civiltà umane, no? Ma appunto come lotta contro la morte. Nietzsche era un pensatore classico, no? Non pensa, una delle ragioni per cui è in opposizione al cristianesimo è appunto contro questo cristianesimo popolare, come diceva lui, che promette una vita che non si sa che vita è, perché non è questa, è un'altra, ma non si sa come sia, che promette un corpo, ma quale corpo? È questo, no? Datemelo più giovane, per favore, ma perché mai, eccetera, eccetera. Poi come ci troviamo, che io e la mia mamma siamo tutte e due bambini, non si sa bene, no? Ecco, contro questo cristianesimo popolare Nietzsche era colui che leggeva invece San Paolo, e come se lo leggeva, in una ottica diversa, cioè come colui che diceva: sono già andato al di là del fiume, ho già valicato il fiume, cioè io sono già nella immortalità nel momento in cui sono nella vita eterna, ma non sono nella vita eterna come il signor San Paolo. Ecco, questo San Paolo non lo diceva, lo dico io, ma penso che lo dicesse anche Nietzsche per parte sua, cioè non è il mio ego, che è un ego sociale, che è un ego convenzionale, che è una parola appunto, che è una traduzione in una parola convenzionalmente sociale, necessaria per i nostri negozi, utilissima, se no la legge come la faremmo, eccetera, eccetera. Ma io non sono questa parola qui, non sono questo ego è una costruzione, e difatti immaginarla in un'altra vita crea una serie di paradossi impossibili, insostenibili, è che non ci va di pensarci a fondo, no? E quindi lasciamo perdere, diciamo, vabbè, sì. Come diceva un mio amico un po' crudele a una sua amica, che diceva: vorrei rivedere la mia mamma, che era morta ovviamente, anche solo per mezz'ora. E lui la tormentava, povera signora, dicendogli: quale mamma? Come, qual è la mia mamma? Sì, ma quando aveva 30 anni, quando ne aveva 40. C'è una bella differenza. Ma lei voleva dire questa cosa, voleva consolarsi con questo pensiero. Poi questo pensiero non sta in piedi, va bene, d'accordo.
Allora, quando noi parliamo della morte in Nietzsche, non parliamo dell'evento finale, di tutte le fantasie che si accompagnano alla conoscenza di questo evento finale, che è una conoscenza importantissima, è la conoscenza antropologica per definizione, quella senza della quale non c'è l'umano. L'umano è questo sapere di essere mortali, è evidente, questo è costitutivo, non è una cosa superficiale, ma la sua profondità sta appunto non nell'exitus, che è sempre letto dagli altri, come diceva Gentile, bene, no? Si muore agli altri, sono gli altri che dicono è morto, oh poverino, io non lo dico di sicuro, non mi riguarda. La morte è la intrattenibilità eraclitea di ogni istante della vita, che nel suo transitare e trapassare, appunto nel suo essere viandante, crea nuova vita. Apre la porta, nuova vita. Se fermiamo, questa è la morte. Se non accettiamo la morte di questo istante, non avremo il prossimo. E questo è vero al di là anche dell'individuo, no? Se io non accetto la mia morte, non accetto di essere colui che sarà ricordato come colui che è vissuto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'unica forma effettivamente di produzione di senso delle nostre vite, no? In coloro che la ricordano. E che anche se non la ricordano ne fanno qualche cosa, ne sono stati influenzati, e questo è eterno nella successione, no? Io penso che Nietzsche fosse orientato verso questo tipo di pensieri, anche se la sua domanda non è nicciana, ecco, non è nicciana nel senso che in Nietzsche non c'è una risposta che dia soddisfazione come io desidererei alla sua domanda.
Se c'è un'ultima domanda. Aiutate a passarlo su.
Grazie. E mi veniva a pensare, mentre lei spiegava la concezione che aveva Nietzsche del linguaggio, quasi fosse un processo di virtualizzazione della realtà. Ecco, mi chiedo allora che cosa pensasse Nietzsche del pensiero, del pensiero in quanto facoltà.
Infatti, adesso le rispondo sinteticamente perché mi accorgo che sono andato al di là dell'ora, vi rispondo troppo lungamente, sono una piaga. E allora le rispondo sinteticamente. Infatti, è tanto poco convinto Nietzsche che l'oltreuomo potrà essere espresso attraverso concetti, attraverso quindi un linguaggio di tipo consueto, comune, che nello Zarathustra, proprio in quei luoghi dove Zarathustra tramonta per annunciare l'oltreuomo, si dice espressamente che Zarathustra non ha i nomi, i nuovi nomi, ma ha il sapore dei nuovi nomi, quindi di una lingua che ancora non c'è, e che questa lingua è un canto. Cioè si tratterà, e lui stesso comincia ad avvertire, si tratterà di cantare, di nuovi canti. Cosa voglia dire questo? Forse nemmeno Nietzsche lo sapeva bene, no? Però dice molto chiaramente che la filosofia, così come l'abbiamo conosciuta sino ad ora, guardate cosa mi fate dire stasera, è finita. Cioè quella filosofia lì, sì, noi continuiamo a coltivarla, per carità, va benissimo, ma nella sua più profonda destinazione, nel suo rivolgimento, nel suo essere viandante, dovrà produrre forme di sapienza che non si riducono al sillogismo, che non si riducono alla logica formale, che sono tutte specializzazioni e traduzioni in mappe, eh? Sono mappe concettuali utilissime, ma se vorremmo dire il profondo della vita che si annuncia in un uomo che sa tollerare la sua morte, che sa tollerare che la vita è non fondamento, ma reinterpretazione continua, ecco, la parola che dovrà dire questo non è la parola che conosciamo sin qui. Forse per questo anche Nietzsche si è affidato spesse volte, ma soprattutto verso la fine, alla parola poetica. Questo non vuol dire che quindi la poesia erediterà la filosofia, no, vuol dire che avremo bisogno di un'arte della parola che va al di là di queste partizioni aristoteliche, no? La poetica, l'estetica, l'economica, la metafisica. E d'altronde, in effetti, queste partizioni stanno scricchiolando da molto tempo, no? Sono
in crisi, sono in una profonda crisi. E allora io direi che la ricerca diventa inquietante, no? Diventa anzitutto un riconoscimento che quella parola che tradizionalmente noi usiamo non ci basta più, non ci basta più. D'altronde, commentare quei passi che abbiamo letto stasera, pochissimi ma molto pregnanti, e io mi rendo conto mentre li commento che il commento inevitabilmente è un abbassamento, no? Di fronte a quei passi bisognerebbe avere la potenza, la pazienza, dell'ascolto, del frequentarli sempre di nuovo, del leggerli, possibilmente chi può, di leggerli in tedesco, perché era un grande scrittore Nietzsche, e stare accanto a questi testi, lasciare che lavorino dentro di noi, più che non correre a dire, sai cosa vuol dire? Vuol dire questo, no? La parafrasi, questa cosa che si fa nelle scuole, la parafrasi. È vero che adesso i ragazzi non sanno più fare neanche la parafrasi, e quindi vabbè, però la parafrasi è la negazione del senso, no? Non si può parafrasare una lirica di Leopardi, una follia parafrasare una lirica di Leopardi. Certo, scolasticamente capisco, uno comincia a capire se ha capito di che cosa parla questo. È vero, ma entra in quella poesia solo colui che non ha più bisogno di fare parafrasi e che ha capito che ogni parafrasi è un tradimento, come già la poesia è un tradimento, no? Come già la poesia è un altro mondo accanto a un altro mondo, come ha detto Nietzsche, no? È lo sforzo terribile di circoscrivere un mondo, e questo dovremmo farlo anche in filosofia. Non chiedetemi come, perché sennò vi tengo qui sino a domattina.